Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, così come avevamo annunciato anche nelle settimane scorse, continuiamo ad ascoltare il discorso del pane di vita, che è un discorso che Gesù ha fatto a Cafarnao un anno prima di morire. Questo ci dice l'importanza che ha per noi questo discorso e la stessa Eucaristia, che Gesù ha voluto preparare come nessun'altra cosa, eccezione fatta che per la sua passione nel cuore degli Apostoli. Però mi introduco, come faccio sempre, alla riflessione comunitaria con due riflessioni previe che mi aiutano o ci aiutano a comprendere meglio. La prima è questa: noi sappiamo che gli anni liturgici, anno A, B e C, ci propongono la lettura integrale durante le domeniche del Vangelo, rispettivamente di San Matteo, di San Marco e di San Luca. Siamo nell'anno B. Il Vangelo che stiamo seguendo, che leggeremo, che abbiamo cominciato a leggere dall'Avvento, quindi a novembre, e che ci accompagnerà fino al prossimo Avvento, è il Vangelo di San Marco. Sappiamo anche che però il Vangelo di San Giovanni integra questo cammino che noi facciamo. Che cosa significa? Significa che una parte importante del Vangelo di San Giovanni noi la leggiamo in Quaresima e a Pasqua, soprattutto nella Settimana Santa, e le altre parti di questo Vangelo vengono divise in questi tre anni. Di modo che, attenzione, se noi frequentiamo la Messa ogni domenica, alla fine di questi tre anni, anno A, anno B, anno C, noi abbiamo letto per intero tutti e quattro i Vangeli. Questa è la disposizione liturgica. San Giovanni, che è l'ultimo evangelista che ha scritto, cosa ha scritto? Non ha fatto come i sinottici. I sinottici avevano la volontà di scrivere quello che Gesù ha detto e quello che Gesù ha fatto. Una storia, come ci dice l'inizio del Vangelo di San Luca. Ho fatto, carissimo Teofilo, delle ricerche accurate, degli studi, era medico, per scrivere cose che abbiamo visto, cose che abbiamo sentito. San Giovanni invece conosceva i Vangeli sinottici, il Vangelo di Marco, di Matteo e di Luca. Ha scritto quello che secondo lui mancava. E ovviamente non vorrei banalizzare, non è che mancassero fatti. San Giovanni ha scritto quello che ormai, dopo tanti anni che i Vangeli erano conosciuti, più di 30 anni che i Vangeli scritti erano conosciuti, secondo lui aveva una valenza teologica. Mi spiego. Dell'ultima cena, San Giovanni non scrive le parole dell'ultima cena come fa Gesù, prese il pane, no? Questo noi lo troviamo nei sinottici. Perché? Perché i sinottici dovevano raccontare, volevano raccontare cosa ha fatto Gesù. San Giovanni dell'ultima cena ci racconta i lunghi discorsi che Gesù ha fatto con gli apostoli, e lui li ricordava bene perché era il più giovane, e poi ci racconta la lavanda dei piedi, che forse per i sinottici non era importante, ma per lui sì. La riflessione teologica che lui fa è quella del servizio. Allora ci racconta la lavanda dei piedi. Manca, secondo lui, all'ultima cena proprio questo: discorsi e lavanda. Ma noi, leggendo tutti e quattro i Vangeli, abbiamo un quadro completo. Questa era la prima annotazione. Seconda annotazione: io voglio essere molto onesto, come sempre, e questa mia onestà si manifesta nel fatto che non commento mai le letture la domenica, commento il Vangelo, che secondo me è già molto ha già molto materiale da offrirci per quei 15-20 minuti che abbiamo a disposizione per l'omelia. Però, direi, introdotto un po', aiutato un po' da quello che dice il Vangelo, vi faccio notare cosa dice la seconda lettura. Il Vangelo dice che Gesù rimprovera la gente dicendo: non mormorate. Di cosa mormoravano? Di cosa parlavano tra di loro? Qual era il motivo dello scontento? Che Gesù aveva detto: io vengo dal cielo. E loro dicevano: ma noi conosciamo il Padre, quello che loro ritenevano il Padre, la Madre, sappiamo cosa fanno. Nazareth era un paesino piccolino, quindi sicuramente il mormorio era questo. Ma l'apostolo, nella seconda lettura, lettera agli Efesini, quindi gli abitanti di Efeso, una chiesa che lui aveva fondato, ci va pesante, avete sentito? Nel senso che il comportamento di alcuni cristiani nella chiesa primitiva, come nella chiesa attuale, rattrista lo Spirito Santo. Quando parliamo di chiesa, date per scontato quello che dico sempre, no? La chiesa per noi è la nostra famiglia, è la nostra parrocchia. I giornalisti, la gente che sta fuori dalla chiesa, quando parlano della chiesa parlano del Vaticano. Noi ci interessa la dimensione di chiesa che viviamo, la famiglia e la parrocchia. Ci sono persone che rattristano lo Spirito di Dio con comportamenti che non sono accettabili. Avete sentito lì? Asprezza, sdegno, ira, maldicenza, grida, tutte quelle cose che non costruiscono l'armonia, non costruiscono la pace. E questo noi dobbiamo pensarlo come un qualcosa di importante. Questo Gesù che dice: non chiacchierate, non create motivi di contendere. Io direi, se noi guardiamo le famiglie, le parrocchie, cosa c'è? C'è gente che esaspera, c'è gente che porta gli altri a dover reagire male, a dover reagire forte. Questo va contro quello che lo Spirito di Dio vuole da noi. Non dobbiamo rattristare lo Spirito Santo. Pensiamoci a questo, perché il Vangelo non è per gli altri. Adesso noi sbaglieremo se stessimo pensando: ah, questo che sta dicendo Don Chico vale per quella, per... No, no, pensiamo a ciascuno, a se stesso. Io che sto parlando a voi, voi che state ascoltando, ciascuno deve dire: ma io in famiglia, in parrocchia, costruisco pace, edifico la pace, oppure sono di questi che sembrano mandati apposta dal diavolo con una raccomandata senza ricevuta di ritorno, per creare problemi agli altri, far innervosire, far perdere la pazienza, allontanare dal Vangelo, cose che vediamo comunemente. E siccome a me onestamente non piace né dire bugie né nascondermi, sto parlando anche della nostra comunità, soprattutto della nostra comunità. Non è che sto parlando dei cinesi o degli americani, sto parlando della nostra comunità, dove ci sono delle persone che fanno questo lavoro e questo va male. Sto parlando delle nostre famiglie e questo va male. Nelle beatitudini sono i comandamenti del Nuovo Testamento. Gesù ha detto: dovete essere operatori di pace se volete ereditare il regno di Dio. Ciascuno semplicemente, umilmente, pensi: nel posto dove sto costruisco questa pace, porto concordia, edifico la chiesa. C'è qui solo Alberta. La settimana scorsa, al funerale della mamma, 99 anni e mezzo, alcuni di voi erano sicuramente presenti, io l'ho detto, era una pietra viva della comunità. La sua grande sofferenza non poter essere presente alle celebrazioni. E quante belle parole al parroco, quante belle parole, quanto esempio ha distribuito, almeno per quello che ho visto in questi 14 anni. Pensiamo a questo, essere pietre vive, edificare. Finisco così, perché sennò finisco il tempo che vorrei invece dedicare al Vangelo. Il Vangelo, abbiamo capito, penso, quel rimprovero che Gesù fa, perché abbiamo capito la differenza che c'è tra un miracolo e un segno. Vi ricordate la distinzione? Il miracolo è un fatto straordinario che è nella autorità di Dio, nell'onnipotenza di Dio. Dio ha fatto le cose create, le leggi che sostengono l'universo. Siccome le ha fatte, può anche fare eccezione. Su questo c'è un malato, molto ammalato, che guarisce improvvisamente. Dio può farlo, può farlo. C'è uno lontanissimo dalla fede che improvvisamente sente qualcosa, si riavvicina, si converte. Dio può farlo? Certo, può farlo. Dio è padrone di tutta la cosa che ha creato, di tutto l'universo. Può fare questo, il miracolo. Ma poi c'è un segno, che non è un miracolo così, fine a se stesso. Eri ammalato, ti guarisco. eri ateo, diventi religioso, fervoroso, testimone apostolo. Il segno rimanda ad un'altra realtà e Gesù dice: voi mi cercate perché vi siete riempiti lo stomaco. Non avevano capito che la moltiplicazione dei pani non era un miracolo, si erano fermati al miracolo. Dice Gesù: voi dovete cercare un pane che dura per sempre, e questo pane è il Figlio di Dio. Allora noi dobbiamo cercare Gesù per Gesù, non per le cose che dà Gesù. Guardate che questa cosa è molto importante. Noi dobbiamo cercare Gesù non per le cose che Gesù ci dà, né per le cose che noi vorremmo da Gesù. Noi dobbiamo cercare Gesù per Gesù, dobbiamo cercare Lui. E vi ricordate la frase di Santa Teresa d'Avila? Ricordiamo il quinto centenario della nascita. Posso fare da cattivo: di queste donne ne nasce una ogni 500 anni, non perdiamocela. Santa Teresa d'Avila, che ha detto: noi come ordine, ma questo vale per tutti, noi non cerchiamo le consolazioni di Dio, noi cerchiamo il Dio delle consolazioni, dicendo quello che Gesù ha detto: se io cerco le consolazioni di Dio avrò qualche cosa, ma sono briciole. Se io cerco Dio avrò Dio e tutto quello che viene da Dio. Questo è importantissimo per noi. E il Vangelo di oggi ci fa riflettere su questo. Ancora, questo Gesù che noi cerchiamo, questo Dio di cui noi parliamo, non è qualcosa di evanescente come per qualcuno. Dice Dio, sì, forse esiste, se esiste chissà dov'è. Il Papa ha detto un giorno in Piazza San Pietro, bellissimo, un Dio spray. Così, no, tipo nebbia. No, per noi questo Dio vive nei nostri tabernacoli, è Gesù e Eucaristia. Gesù che nell'ultima cena ha detto: questo sono io. Le ripeteremo tra qualche momento queste parole sacrosante della nostra religione. Prendete, mangiatene tutti. Gesù non ha detto le vecchie, i bambini, i ragazzi, le donne, ha detto tutti, perché questo è il mio corpo. Quando io vi dico questa è la mia mano, questa è la mia faccia, questo sono io. Gesù voleva dire quello che ha detto. Quando noi ci avviciniamo all'Eucaristia, noi incontriamo questo Dio di cui parliamo, questo Dio che per noi è concretamente una presenza. Vi ricordate l'esempio che ho fatto domenica scorsa per la preghiera? Da tutte le case dove sono cristiani nella nostra parrocchia, la preghiera si indirizza verso questa chiesa che è il centro della vita delle nostre famiglie. Se noi potessimo vedere, sarebbero tanti raggi che arrivano qui verso il tabernacolo. E vi ho ricordato quello che ci ha detto una nostra mamma: io quando sono in casa e prego, anche faccio le faccende di casa e prego, penso al tabernacolo, la porta del tabernacolo, mi ricordo quel posto dove è Gesù. Oggi il Vangelo ci insegna il contrario, che noi avvicinandoci a Gesù e Eucaristia, dunque partecipando alla messa, facendo la comunione, partecipando all'adorazione eucaristica, noi diventiamo tabernacoli di Gesù. Quando facciamo la comunione, e ve l'ho detto tante volte, ma è bello ripeterlo, il nostro stomaco ci mette 20 minuti a digerire l'ostia che noi prendiamo nella comunione. Vuol dire, per 20 minuti noi siamo tabernacoli di un Dio vivo, un Dio vero, Dio abita in noi. E andando via da chiesa, in questi 20 minuti, noi torniamo a casa, noi incontriamo persone, diventiamo cristofori. Questa parola, che è anche un nome proprio, vuol dire portatori di Gesù. Portiamo questo Gesù che abbiamo ricevuto a tutte le realtà che noi incontriamo. Siamo tabernacoli, ma non per tenerci questo Gesù, un po' come fa il tabernacolo di chiesa, no? Ma siamo tabernacoli per portare questa presenza. E questa presenza è vita. Questa presenza è cielo. Questa presenza è vita. Ha detto Papa Benedetto nel 2005 ai giovani a Colonia: Gesù Cristo ti dà tutto e non ti toglie niente. Noi temiamo questo, no? Dice: se mi avvicino a Dio, chissà che cosa mi succede. Non ti deve succedere niente. Dico che sei sano, hai una bella macchina, un bello stipendio, vabbè, ti avvicini a Gesù Cristo, si aggiunge questo al positivo della tua vita. Non ti succede nulla. Gesù Cristo ti dà tutto, non ti toglie niente. E noi abbiamo bisogno proprio di questo. Gesù è quell'elemento, se lo posso chiamare così, della nostra vita, che trasforma la nostra vita da un'esistenza comune a una vita vera. Se non noi, e permettete con grande confidenza che ve lo dica, non viviamo, noi vivacchiamo. Cerchiamo di andare avanti con le unghie e con i denti, cercando forza in noi stessi che non possiamo avere, perché la forza viene da Lui, da Lui che ha detto: sono io il pane della vita per te. Senza questo pane sei morto. Anche questo vi ho detto qualche volta, no? Se noi vedessimo il mondo con gli occhi di Dio, noi vedremmo una società di zombie, di morti viventi. Quello che siede in Parlamento che è già in putrefazione, quell'altro che lavora vicino a me, che è secoli che non si confessa e che conserva dentro il cuore, peggio di come ha detto Gesù ai farisei, quello che ci può essere dentro un sepolcro che contiene un corpo ormai disfatto, quell'altra persona che manca della luce e della fede. Se noi vedessimo il mondo con gli occhi di Dio, faremmo una cosa devastante. Meno male che il Signore non ci permette questo, però ci permette di lavorare per noi. Io sono il pane della vita per te, senza di me non vivi, senza di me non è vita. E poi dice Gesù: il pane di vita eterna. Il nostro paradiso, cari fratelli e care sorelle, non comincerà il giorno che moriamo, comincia ogni volta che noi facciamo la comunione. Qualche volta, dicevo anche ieri sera, no? Qualche volta la gente dice: ma questo paradiso sarà anche una cosa noiosa alla fine, dobbiamo stare sempre lì con Dio, sempre. Non sarà affatto noioso, anzi, sarà bellissimo stare con il Signore per sempre, senza dover pensare a null'altro che a Lui, lodarlo, guardarlo, benedirlo e ricevere questa luce inesauribile che viene dal suo cuore. Ma il nostro paradiso comincia nelle nostre comunioni. Il nostro paradiso essenzialmente è l'unione con Gesù. Adesso inizia il nostro paradiso, quando noi, che siamo delle povere creature della terra, apriamo il nostro cuore perché il Figlio di Dio fatto uomo possa venire in noi. Concludo col pensiero mariano, come sempre. Cosa c'entra, mi potreste dire, Maria con l'Eucarestia? Gesù non l'ha voluta sacerdote? Non era presente all'ultima cena? Maria c'entra con l'Eucarestia. È tutto da Maria quello che noi riceviamo nell'Eucarestia, perché se è vero, come è vero, lo crediamo per fede con tutte le forze di cui siamo capaci, che nell'Eucarestia quel pane che mangiamo è la carne vera di Gesù, dice Gesù nel Vangelo: se uno mangia questo pane vivrà in eterno, perché questo pane che io do è la mia carne per la vita del mondo. Da chi ha preso la carne, da chi ha preso il sangue il Figlio di Dio? Da Maria Vergine, senza concorso di uomo, ma per la luce dello Spirito Santo. Ogni volta che noi facciamo la comunione, mangiamo le carni immacolate del Figlio di Dio, quelle carni che Maria ha dato al suo Figlio, quel sangue che Maria ha dato al suo Figlio, quel corpo che Maria ha formato nel suo grembo immacolato per il Figlio di Dio. Non c'è niente di più vicino a Maria che l'Eucarestia. Non c'è niente di più vicino a Maria che il sacramento, il Santissimo Sacramento dell'altare. Allora chiediamo alla Madonna di poterci avvicinare a Gesù con quell'amore, con quell'adorazione, con quella fede con cui lei stava vicino a Gesù, con cui lei lo ascoltava, con cui lei lo toccava, lo aiutava, lo sosteneva. Chiediamo questo a Maria nella messa di oggi, perché veramente noi possiamo, attraverso le nostre messe, le nostre comunioni, le nostre adorazioni, godere di questo inizio di paradiso che è l'Eucaristia per noi. Sia lodato Gesù Cristo.